Caffè a Radio X del lunedì, ed è bello cominciare la settimana con un musicista nello studio di Radio X, dove i musicisti sono di casa, perché il nostro è anche uno spazio dove si fa tanta musica, oltre che trasmetterla in radio. Insomma, ospitiamo continuamente musicisti che vengono a suonare qui nella nostra bella pedana dell'Exma. Lui è un musicista che è venuto tante volte e che viene spesso a trovarci con la chitarra, diciamo, appresso, ma oggi è senza chitarra ed è qua per raccontarci un po' di sé. Roberto De Ida, buongiorno Roby.
Buongiorno, buongiorno Sergio.
Ben trovato. Avvicinati un po' al microfono che è un po' lontano.
Eccoci qua,
ecco,
dimmi
così
tu.
Sentiamo meglio la tua voce.
Perfetto.
Allora, Roberto ha tante cose da raccontare perché è un musicista, ormai è un senatore della musica in Sardegna, anche se c'è sempre che stare da pischello. In realtà, insomma, ci sei da un bel po' di tempo,
sì,
sulla scena.
Sì, sì, rompo le scatole da tanto, insomma, dai, sono un vecchietto ormai.
Sei uno con i baffetti bianchi ormai.
Bravo,
ecco.
bravo.
Che imperversa sulle scene della Sardegna da tanti anni, con progetti anche molto diversi, però diciamo con una coerenza che è dovuta poi al tuo stile, al tuo approccio alla musica, di cui parleremo. Raccontiamo le cose dall'inizio, però. Com'è che diventi un chitarrista tu, Roberto?
Allora, io sono diventato chitarrista un giorno che, entrando in una parrocchia, la classica parrocchia dove c'erano i ragazzi che suonavano,
la messa beat,
una roba del
genere.
Erano
gli anni della messa beat.
Sì, quando in chiesa si portavano gli strumenti musicali.
Sì.
E io ho visto sul palco questo ragazzo che faceva questo arpeggio bellissimo di La minore. Adesso riesco a capire anche cosa stesse facendo. Allora per me era magia.
Era solo un bell'arpeggio.
Esattamente. Lì ho deciso che io dovevo diventare un chitarrista.
Ecco, cioè, questa illuminazione un po' evangelica, sembra il raggio di sole che colpisce San Paolo.
Sì,
dove avveniva?
I miei insegnavano ad Assemini, quindi sì, ero lì, ci trasferimmo negli anni 70, lì, e insegnavano lì alla
scuola.
Era
una parrocchia di Assemini.
Sì,
ecco.
sì.
E quindi sei uscito dalla messa e sei andato a cercare una chitarra o qualcosa del genere.
Sono uscito dalla messa e la prima cosa che ho fatto, siccome era vicino alle feste del Natale, allora dovevo assolutamente ricevere una chitarra. Voglio una chitarra. E poi arrivò questa famosa chitarra acustica, di quelle proprio comprate da...
Cos'era? Un Echo Ranger? No,
era una di quelle chitarre economiche comprate da Masala, probabilmente, quando ancora c'era
il negozio di Merdonetta,
si chiamava, che salutiamo, perché io conosco molto bene il mio amico Renato.
Merdonetta era il papà o
sì,
il nonno?
Sì. E niente, quindi arrivò questa chitarra con un bel manualetto, c'erano 100 accordi tutti segnati così un po'.
Sì.
Allora io cercavo di mettere insieme questi accordi in maniera che, secondo me, funzionassero bene, cioè il Do maggiore con La minore, il La minore col Fa maggiore.
Ed eri un ragazzo diligente o eri uno di quelli che andavano, insomma, saltavano le tappe? Cioè, hai seguito un percorso ordinato o ti sei lanciato a capofitto?
No, erano anni quelli in cui, poi tra l'altro, prendere lezioni era un po' complicato. Stiamo parlando di anni in cui già eri ad Assemini, dove le strutture, insomma,
la scuola civica non c'era,
no,
per intenderci.
C'era
anni lì.
Mostallino, ricordo, che faceva delle lezioni, ma io poi... I miei non è che fossero proprio contenti del fatto che io fossi, insomma...
Un aspirante chitarrista.
Sì, no, dovevo fare una cosa come succede spesso, no? Un lavoro normale, tra virgolette, e niente, io andavo avanti cercando in questo librettino gli accordi che facessero famiglia, quindi secondo me
stessero benissimo, i famosi giri armonici,
sì,
no?
esattamente.
Che stavano bene, con i quali potevi fare tante canzoni,
sì,
perché poi ti accorgevi con quello schema armonico lì potevi fare tante canzoni,
avevi accesso a tanti brani,
e canzoni in quegli anni ce n'erano tante, perché
tantissime,
era un momento in cui si produceva tanta e tanta bella musica,
anche non solo in Italia ma nel mondo.
Da che cosa sei stato influenzato nei tuoi primi anni di apprendistato musicale?
Allora,
quali erano i tuoi riferimenti musicali?
Dunque, i primissimi, ma io ricordo cioè, la
musica. A parte le canzoni da chiesa, diciamo.
Sì, sì, no, ma. Guarda, alla fine hanno formato anche quelle. Sì, e certo. Poi le prime cose che arrivavano erano quelle che arrivavano dalla radio. Quindi Lelio certo. Luttazzi e queste robe qua, antichissime. Io sto parlando un linguaggio che molti probabilmente non conosceranno.
Vabbè, la radio era un punto di riferimento importante, allora, perché sì. Ovviamente non c'era la rete, cioè, tutto il nuovo arrivava attraverso Renzo Arbore, Lelio
sì.
Luttazzi.
Sì,
i programmi
sì,
di culto, sì, poi sì, dopo sì. Stereo Notte, insomma, sono arrivate altre
sì,
cose.
Sì,
però
sì,
il DJ
sì.
della radio aveva comunque questo compito di farti scoprire
sì,
mondi musicali.
Cose,
poi
cioè...
tu andavi a cercare i dischi, se eri fortunato li trovavi, quasi mai, diciamo, a Cagliari, perché
era
difficile.
Sì.
Dovevi aspettare spesso mesi perché arrivasse quel disco americano che avevi sentito.
Però era bello anche questa.
Anche questa attesa.
L'attesa, andavi lì alla casa del disco e ragazzi, il disco dei Genesis arriverà tra un mese, Nursery Crime. Capito? Allora lì che aspettavi, ma poi finalmente arrivai
e cercavi di intercettare qualche canzone nei programmi radio
sì,
girando tra Radio
sì,
Monte Carlo e gli altri, e intanto ne beccavi una e dice che meraviglia,
meraviglia,
quando arriva sto maledetto disco
E poi ti mettevi lì in cameretta ore a sentire sto disco. Adesso sembra un fantasciato, adesso si consuma tutto molto frettolosamente, tu lo sai.
Va bene, tu avrai consumato i tasti della tua chitarra, perché ho capito che eri un ragazzino che ci dava dentro parecchio
quando
è che hai iniziato a mettere sul primo gruppo, cioè capire che potevi farlo, non dico come mestiere, ma come una cosa, diciamo, seria, non un passatempo. Ecco, da cameretta.
Sì, allora al liceo ricordo le prime cose, i primi dischi, ma tu no, ma tu devi sentire Jimi Hendrix, tu devi sentire questo qua, questo è, vabbè, sentiamo un po', al che mi chiamò un mio amico che adesso purtroppo non è più in questo pianeta,
sì.
È un tastierista, mi disse dai che facciamo un gruppo, vieni a casa mia e suoniamo. E suonavamo in cameretta da lui e poi abbiamo fatto un gruppo che è andato un po' avanti, poi ci siamo spostati, c'è stato un salto dove sono stato chiamato da un gruppo che già faceva delle piazze, delle cose importanti.
Sì, perché il ragazzo era dotato, era bravo, diciamo. Superata questa fase del manuale e degli esercizi in camera, a cercare gli accordi delle canzoni famose, insomma, si è reso conto, anche confrontandosi con gli altri, frequentando quelle meraviglie di posti che erano le sale prove.
Allora, ti devo raccontare questa...
un luogo di confronto dove ti misuravi anche con gli altri, no?
Allora, io quel periodo mi ricordo che incrociai Checco Locche.
Sì.
Dario Corda, non so se tu ricordi.
Pierfrancesco Locche, che molti di voi conoscono solo come... bravissimo attore comico televisivo, ma che è stato un batterista,
è stato un batterista
della Nouvelle Vague jazzistica cagliaritana, insieme a Ferra, insieme a tanti.
Allora
altri.
Mi disse, io gli dissi, guarda, Checco, devo comprare questa chitarra, ma ci penso io, andiamo da Ferra, lui è un grandissimo della chitarra, gliela fai controllare. E mi ricordo che andammo a Lumi, un'one monarchica italiana, che era di fronte al Massimo, una roba del genere.
Era nel corso,
alla fine. E incontrai Massimo, che era già abbastanza...
Che non era monarchico, ma lui c'era una sala prove dove si suonava. Era uno dei tanti posti messi a disposizione dei ragazzi per suonare.
Esattamente. E mi ricordo che Massimo provò questa chitarra, lui era già molto bravo, perché lui è un po' più grande di me. E allora comprai questa Ibanez Stracubaratu, come si dice in francese. E da lì cominciai a suonare i gruppi, le piazze. Ricordo la prima piazza che facemmo, dove il nostro capogruppo si era inventato un impianto, l'aveva costruito lui. Andiamo lì, montiamo tutto. Parte una tromba degli acuti a destra, a sinistra il basso non funzionava più. Dopodiché siamo rimasti, insomma, con due mid-range. Dopo tre brani arriva il tipo della
Prolotto che pagava il
comitato. Ragazzi, basta, smettetele, andatevene via. E io mi ricordo il capogruppo che piangeva e sbatteva i pugni sul Ford Transit, classico furgone del periodo. Quindi questo fu il mio esordio. Ho detto, vabbè, ho sbagliato tutto, non ho capito nulla.
Va bene, su questo ricordo bellissimo di questa piazza disastrosa degli anni, immagino 70, primi anni 80.
Sì, primi anni 80.
Anni 80, facciamo un intervallo, lo facciamo sulle ali di un altro grande chitarrista che è Pat Metheny, Last Train Home. Wow. Allora, siamo saliti sul treno di Pat Metheny, che è un treno che ci riporta un po' indietro, no? Ci riporta ai primi anni '80. Stavamo raccontando un episodio di una piazza disastrosa col tuo primo gruppo, diciamo, da battaglia di quegli anni lì. Ne sono arrivati tanti altri. E nell'intervallo con Roberto parlavamo un po' di come in quegli anni si faceva un consumo di musica dal vivo molto più intenso e intensivo di quello di oggi, cioè questi gruppetti che facevano poi le cover, ma ne facevano tante di serate, cioè in un'estate potevano fare anche 30-40 piazze, ed erano soldi veri, anche di più.
Guarda, io mi ricordo che poi ho avuto la fortuna di suonare con Piero Marras, che secondo me...
Là siamo ad altro livello ancora.
Cioè Piero è uno che arrivava a fare più di 200 piazze in una stagione. Cioè abbiamo girato la Sardegna e non solo.
In lungo e in largo, una rete di contatti pazzesca, ma soprattutto i musicisti come te, giovani musicisti, potevano campare del loro lavoro. Perché 200 serate l'anno sono, diciamo,
soldi.
Sono soldi da professionista della musica, come è giusto che sia. La Sardegna era una regione dove c'era un consumo, una voglia di musica. Ogni paese aveva il suo comitato che per la festa patronale non si faceva mancare o il Piero Marra di turno, comunque il gruppo che faceva le cover dei cantanti di quel momento. Dove è finito tutto quel movimento lì? Perché è cambiata così radicalmente? Oggi a Cagliari mi sembra che oltre noi c'è un altro locale che fa musica dal vivo. Non c'è nulla, cioè la scena si è completamente desertificata.
È un po' morto tutto. Sicuramente i costi sono molto più alti. Sono spariti dei locali che secondo me erano un punto di riferimento. Posso citare il Vinvoglio, posso citare l'Ottocento, posso citare il Melograno,
il Gezzino,
il vecchio Gezzino dove io facevo...
A parte quello della fiera mitico, ma poi anche quello di via Carlo Forte era bellissimo.
Ma pare che adesso riaprirà, sono delle voci, non so.
Sì.
Però il Gezzino, io facevo un gruppo di musica latina con 7 elementi e giù c'era, non so se ti ricordi, c'era la sala bellissima e giù c'erano 200 persone che ballavano. Ma stiamo parlando del 98?
Degli anni 90, diciamo che negli ultimi 20 anni Cagliari ha avuto da questo punto di vista un'involuzione e un'omologazione, perché poi a questo si è sostituita la cultura dell'MP3, del cantante con le basi, del karaoke, queste cagate sintetiche che ormai hanno omologato anche il divertimento su un livello bassissimo.
Molto basso.
Vabbè, ritorniamo però a quegli anni, perché nel frattempo tu sei cresciuto, hai fatto le tue esperienze a anche a musicisti importanti, suonando con loro, dirigendo la loro band, ma poi hai sviluppato parallelamente anche il tuo progetto di musicista, sei diventato compositore e interprete delle tue cose, hai fatto diverse produzioni discografiche. Come riesci a conciliare anche oggi questo, diciamo, questa attività autorale con poi la necessità di stare di campare di questo, di campare di musica?
Ma io ho la grande fortuna di essere minimo conosciuto, per cui mi danno carta bianca spesso, e i progetti che faccio comunque cerco sempre di non farli in maniera così, giusto per pensare a farci dei soldi. Adesso il progetto che tu conosci, anche British Invasion, dove si fa un lavoro proprio di ricerca sulla musica degli anni 60, e quello è un progetto che funziona ormai da 16 anni, 17 anni, ecco, e ogni volta è un successo.
Non è solo un rifare quei brani lì, ma è sviluppare un racconto, una narrazione di quel periodo pazzesco che è stato. Sia da un punto di vista musicale, ma anche socioculturale,
certo.
E quindi è uno spaccato di quella musica e di quel mondo lì che voi siete riusciti a trasformare in uno spettacolo, non è più solo un concerto.
Io racconto delle storie che io stesso non conoscevo, per esempio. Esempio che Peppino Di Capri fece 95 cover dei brani inglesi, ma cose che molti, e anch'io per primo pensavo fossero dei brani italiani, in realtà non è così, la maggior parte sono delle cover inglesi. E British Invasion, ti dicevo, adesso uscirà un disco nostro con brani originali, sempre in quella chiave, utilizzando l'Hammond, il Mellotron, usando quel linguaggio, quindi abbiamo dei brani originali con io ho scritto i testi, anche perché nel frattempo, poi, siccome mi annoio, no? O faccio robe per il teatro, ho fatto un paio di spettacoli molto carino, uno si intitola Mazzamurru e parla di Castello degli anni 60, e l'abbiamo fatto un paio di volte in teatro, è stato veramente molto interessante. E British Invasion diventerà adesso un disco di brani originali, e lo presenteremo, io penso, fine estate, perché poi ci vuole il suo tempo per scrivere i brani. Adesso poi li ho tradotti in inglese, quindi bisogna mettere bene tutte queste robe qua. Io non
stai
è che
componendo sia. I pezzi, diciamo,
sì,
stai mettendo
bravo,
a posto
bravo.
Tutte le varie componenti del progetto. Senti, nel frattempo continua il tuo lavoro anche in ambito
jazzistico.
Di recente sei stato protagonista di un bellissimo duo con un tuo caro amico
fantastico,
e compagno di scena, che è stato uno dei componenti dei Mattia Bazzar,
uno dei fondatori principali, uno che scriveva i brani, uno che ancora oggi a 70 e passa anni si emoziona al punto da non riuscire più a cantare. Ha fatto un pezzo che ha detto: questo pezzo che ho scritto, un giorno mi chiama Mina e mi chiede se può rifarlo. Io mi sono
emozionato
un sacco, mi ha detto, e poi ve lo faccio sentire. Tum bling bling, che male fa. Si è bloccato, ti giuro, cioè, gli sono scese le lacrime. Ha dovuto, io sono salito su, ho cercato un po' di aiutarlo sul palco, l'ho visto che era un po' in difficoltà. Una persona di una sensibilità incredibile, cioè parlava di Aldo Stellita, che è il bassista dei Mattia Bazzar. E anche lì si emoziona, e lui aveva un rapporto fraterno con questi personaggi che, adesso è rimasto solo Piero, mi sembra, Cassano, e chiaramente la Antonella Ruggero, che è una super.
Va bene, Roberto, invece ci hai parlato di British Invasion, hai altri progetti ai quali stai lavorando, magari più in ambito jazzistico? Noi abbiamo anche presentato più volte qua a Radio X le tue produzioni.
Sì, avete anche i miei dischi, io
jazzistiche, abbiamo anche fatto le presentazioni di alcuni dei tuoi dischi. C'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola su quel fronte?
Guarda, io adesso devo
dacci l'anteprima,
devo sentire Daniele, io collaboro da tanti anni con Daniele Russo, Nicola Cossu, e sto scrivendo delle cose nuove, dove voglio un po' andare oltre il solito jazz didattico, quello un po'.
Ma
voglio,
questo non è un jazz didattico.
Faccio
è
delle...
un jazz contaminato dalla tua vita, dalle tante esperienze che hai fatto e anche dalla tua visione un po' del mondo e della musica, insomma.
Guarda, quello che mi fa piacere è che a volte mi fanno proprio questo complimento, cioè, io quando entro in un posto e sento te suonare, so che sei tu, e questo è uno dei complimenti più belli che secondo me si possono ricevere.
Sì, per un musicista è il massimo riconoscere il suono alla prima nota, la pronuncia di quella nota che è importantissima.
Poi magari ci sono delle cose che non sono esatte. Io comunque provengo da un background che è quello dell'orecchio,
che
però mi dà una marcia in più. Io a volte sento la musica e riesco a vedere per aria dove sta andando, come si muove, quindi no, a volte non ho neanche bisogno di provare le cose, perché so come funziona quel pezzo musicale.
E quella è una dote. Senti Roberto, ci lasciamo qui con la promessa che questo nuovo progetto che sta iniziando a maturare jazzistico, magari lo presenteremo qua a Radio X la prossima stagione. Buona musica a te, buona estate di lavoro.
Grazie.
E ci rivediamo qui a Radio X presto.
Allora seguite Radio X e seguite anche le manifestazioni che si svolgono qua all'interno dell'Ex Match. È una grande iniziativa jazzistica che raccoglie i ragazzi più giovani, ma non solo, preveniamo anche noi.
Sì, noi ci portiamo avanti, noi capito? Abbiamo creato un incubatore di talenti del jazz, della musica, si chiama Jazz Alarm. Ogni giovedì c'è un set di una formazione emergente e poi una jam session a quale, tra l'altro, onore al merito, anche un senatore come Roberto De Ida spesso partecipa, arriva qua con la sua chitarra a mezzanotte e partecipa alla jam session dei ragazzi.
Minimo.
Questa è una cosa di cui ti va reso merito, perché sei uno dei pochi a farlo, devo dire, della tua generazione.
Ci tengo, quindi ascoltate i miei consigli di Sergio, venite a seguire questi ragazzi perché queste iniziative meritano e ce ne sono talmente poche ormai in città che vale la pena di esserci.
Grazie Roberto e alla prossima.
Grazie a voi.
Buon caffè.
A voi.